In altre parole.
Le parole di Emanuele Fantini, ricercatore, autore a Water Education, questo istituto olandese. Lei ci insegna, da lì parla, scrive e qui alla Rete 2 per tutta la settimana. Benvenuto. Mi sente, sì? Sì, mi sente. Dovrebbe sentirmi.
Sì, sì.
Benissimo, benissimo. C'è stato un piccolo ritardo nella trasmissione. Senta, Emanuele Fantini, lo dicevo, l'ho anticipato prima della sigla, un giro del mondo in 5 dighe. Abbiamo iniziato dall'Ucraina, una diga bombardata qualche settimana fa, e poi ieri un tuffo, nel passato, sommerso e fatto rimergere da Paolini, la diga del Vajont, per fare una capatina, rimanere qui sulle Alpi, dalle nostre parti della Svizzera, di lingua italiana, la diga di Coripo, lago di Vogorno, realtà, paesi, villaggi sommersi, e poi ci siamo lasciati lanciando un amo, cioè capire e raccontare che hanno dignità non solo le grandi dighe, grandi opere umane, ma anche le piccole dighe che offrono e ci portano elettricità. Oggi invece questo tour del mondo prosegue e ci porta dalle Alpi su un altro continente.
Sì, oggi arriviamo in Africa e più precisamente lungo le sponde del Nilo. Il Nilo è un fiume, non devo certo spiegarlo e raccontarlo io, il Nilo è un fiume mitico, storico, e anche il fiume più lungo al mondo, condiviso da 11 paesi. Le sorgenti del Nilo Bianco si trovano in Uganda, in Burundi e Ruanda, quindi siamo appunto nel cuore dell'Africa. Invece le sorgenti del Nilo Blu si trovano in Etiopia, nel Corno d'Africa. Questi due...
adesso qua lei ovviamente parla con cognizione di causa, ma io un po' ignorante. Nilo Bianco e Nilo Blu.
Sì, sono due rami di questo fiume che poi si incontrano a Khartoum,
ecco,
la capitale del Sudan, confluiscono a Khartoum in quello che è stato definito il bacio più lungo del mondo, perché ci sono anche degli studi che dimostrano che hanno ipotizzato che il Nilo sia non solo il fiume più lungo, ma anche uno dei fiumi più antichi che quindi si è formato del mondo, si è formato in ere ai primordi, ecco, del mondo di come lo conosciamo oggi. Quindi una storia lunghissima, una storia che e soprattutto questo bacio, no, che quindi potrebbe ipotizzare amore e concordia, in realtà la storia più recente è stata resa problematica dalla costruzione della grande Ethiopian Renaissance Dam, ovvero potremmo tradurla la grandiosa diga della rinascita o del rinascimento etiope, che appunto il governo di Addis Abeba ha iniziato a costruire nel 2011 lungo il corso del Nilo, siamo appunto il versante Nilo Blu, in Etiopia ai confini con il Sudan. È una diga che è quasi ultimata. Attualmente in corso il governo etiope sta riempendo il bacino artificiale, soprattutto in questi mesi, luglio e agosto, che sono i mesi della stagione delle piogge sull'altopiano etiope. E quindi questa diga, una volta ultimata, una volta che entrerà a pieno regime, sarà la diga e l'impianto idroelettrico più grande di tutto il continente africano. E perché il rinascimento etiope? Perché la strategia del governo di Addis Abeba è proprio quella di utilizzare la produzione di energia idroelettrica come volano per l'economia e soprattutto come per il miglioramento e lo sviluppo delle condizioni della popolazione locale, soprattutto nelle campagne, nelle zone rurali dove vive ancora la maggior parte della popolazione, l'accesso all'energia elettrica è tra i più bassi dell'intero continente.
Lei c'è stato?
Io sono stato in Etiopia la prima volta, ci sono arrivato proprio 20 anni fa, nel pieno della stagione delle piogge. Infatti mi ricordo che appena arrivai, pensavo di arrivare, no, in quest'Africa, in questo paese che è nell'immaginario popolare conosciuto per la siccità e la carestia, invece mi ritrovai a luglio sull'altopiano ad Addis Abeba a 2000 metri con un cielo grigio che è esattamente e con piogge temporali che sono esattamente il cielo grigio e temporali che ho oggi fuori dalla finestra qui
a Delft. Ma cosa ci insegna questa avventura? Abbiamo detto la diga può essere considerata come, usando le parole di Nehru, grande condottiero indiano, politico, come un tempio della modernità. Qui però l'Etiopia ovviamente cura un interesse pubblico, un interesse economico, la popolazione ci ricordava la situazione, per esempio, legata all'accesso all'elettricità, non tanto all'acqua, proprio all'elettricità. Però i paesi vicini e tutto l'ecosistema vengono, quantomeno, per usare una parola un po' neutra, rivoluzionati.
Sì, infatti uno dei principali problemi è l'assenza, la mancanza di studi di impatto sociale e ambientale indipendenti e condivisi dai tre paesi interessati dalla diga, che sono l'Etiopia, il Sudan, perché questa diga è a 20 e l'Egitto. La diga etiope si trova a 20 km dal confine del Sudan e subito dopo inizia il primo bacino di una diga sudanese, che però è grande un decimo di quella etiope. Quindi i sudanesi sono preoccupati dal fatto di non avere dati e condivisione di dati per gestire le due dighe in maniera coordinata, perché potete immaginare cosa significhi, no? Avere un gigante d'acqua che incombe sulla tua relativamente piccola diga. E poi c'è l'Egitto, che ovviamente dipende dal Nilo per l'approvvigionamento idrico, che è preoccupato è preoccupato per la continuità del flusso, soprattutto in questa fase in cui il governo etiope sta trattenendo l'acqua per riempire il bacino. Quindi tutta la negoziazione tecnica verte proprio su questo punto: quanto tempo il governo etiope deve impiegare per riempire la diga e portarla a pieno regime? 20 anni, come vorrebbero gli egiziani, o 4-5, come vuole il governo di Addis. Su questo, le negoziazioni che vanno avanti da anni e anni tra i tre paesi si sono incagliate. Però di nuovo un collega sudanese che è stato anche ministro dell'acqua per il Sudan durante il governo post-rivoluzionario, quello civile, che purtroppo oggi è stato rimosso dai militari, mi raccontava, lui avendo partecipato alle negoziazioni, diceva: noi dal punto di vista tecnico eravamo riusciti a trovare un accordo su questi dati, su come condividerli. Il problema è la mancanza della volontà politica, perché alla fine le leadership dei tre paesi avevano caricato e hanno caricato tuttora di un valore simbolico così forte che è impossibile concedere e fare concessione agli altri paesi. Possiamo negoziare dei volumi d'acqua, ma è molto più difficile accettare che altri paesi, in questo caso l'Egitto e il Sudan, abbiano da ridire o mettere voce in capitolo a quello che noi in Etiopia, per dire, consideriamo il nostro rinascimento. E quindi di nuovo le dighe non sono soltanto una questione tecnica, ma vengono caricate di un significato politico e simbolico che rende più complicata, più complessa e anche più affascinante la loro gestione.
Ed è per questo che stiamo facendo questo giro del mondo in 5 dighe e una manciata in più forse, perché non saranno esattamente 5. È troppo bello il tema, è affascinante. È valore che, come dire, è contenuto semanticamente. Grand Ethiopian Renaissance Dam. Questa è la diga di cui ci ha parlato oggi Emanuele Fantini e Tra parentesi, abbiamo 50 secondi. Un ministro dell'acqua.
Un ministro dell'acqua e dell'irrigazione, perché per il Sudan questa diga rappresenta la possibilità di controllare meglio le piene del Nilo e quindi di irrigare le vaste pianure che si trovano appunto nella zona orientale del paese. Ovviamente questo premesso che risolva la guerra civile in corso purtroppo attualmente nel paese, e questo ci conferma quello che dicevamo in apertura del nostro giro del mondo, che purtroppo non si sente questo spauracchio, si agita questo spauracchio delle guerre per l'acqua, ma vediamo che in Sudan, così come in Etiopia qualche anno fa, purtroppo sono scoppiate delle guerre civili la cui causa, origine non era l'acqua, ma di nuovo questioni politiche, relazioni di potere. L'acqua purtroppo ci finisce dentro, ma non è mai la causa primordiale, anzi sono guerre contro l'acqua, come abbiamo detto, perché sono guerre contro la vita, e noi esseri umani siamo fatti anche di acqua, per la buona parte di acqua.
Eh sì, e l'acqua sta cambiando, il livello dei mari sta cambiando, ma noi rimarremo a livello delle dighe. Potremmo andare in India, dove ci sono movimenti di resistenza alle grandi dighe, oppure possiamo andare in Nord America, perché lì ci sono esempi virtuosi e allo stesso tempo nascono movimenti per la rimozione delle dighe, che insomma è difficile anche solo immaginarla. Sono le 8:29 e 59 secondi, direi perfettamente puntuali per congedarci. Emanuele Fantini, la ringrazio per essere stato con noi. Ci risentiamo domani alle 8:18 e oltre a esserle grato, le auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Rete 2.